l'insufficienza del linguaggio di fronte al mistero. Su questo tema, Suor Antonietta Potente, teologa domenicana impegnata in Bolivia, dialoga con amici e amiche al CIPEX a Roma la sera del mercoledì 14 novembre del 2007. Riportiamo qui la registrazione della sua voce, alla quale manca purtroppo l'accompagnamento delle belle immagini proiettate che hanno costituito lo sfondo del suo discorso. Introduce la serata Giorgio Piacentini, presidente del CIPEX.
Come scritto nel manifesto, abbiamo la gioia di incontrare ancora una volta Antonietta. Quando Antonietta passa dall'Italia come una meteora, il CIPEX la afferra al volo, tac, e la porta qui. In realtà lei ci vuole bene, viene molto volentieri qui per accompagnarci nella nostra strada, e noi accompagniamo lei nella sua strada in Bolivia, in vari modi. Solo due parole per dire il tema, come il tema di questa sera ha a che fare col nostro ciclo. Voi sapete che il ciclo che quest'anno abbiamo iniziato da poco si chiama L'incontro con le sapienze di altre culture. Allora Antonietta su questo è una maestra, credo che non ci sia libro, intervento, eccetera, in cui lei non parla della sabiduria, della sapienza di altre culture, e ci invita sempre a confrontarci con questo. Il sottotitolo quest'anno è La storia, la spiritualità e la vita quotidiana dei cristiani d'Oriente, che sono una compagine crescente in Italia per via dell'immigrazione, e una serie di confessioni che noi sconosciamo in gran parte, perlomeno io, ma insomma sono solo gli specialisti, credo, che conoscono bene le varie forme di questa spiritualità. E quindi questo tratteremo quest'anno. Allora dici, come mai Antonietta ci parla dell'insufficienza del linguaggio di fronte al mistero? Ecco, questa noi non l'abbiamo voluto scrivere nel manifestino per non allontanare le persone, è un po' un richiamo alla teologia cosiddetta apofatica, teologia che appunto non dice, non può dire, e che è nata nell'ambito dell'Oriente, nell'ambito ortodosso, credo. E quindi Antonietta ci parlerà di questa alla sua maniera, forse con un approccio più politico che teorico, diciamo, e questo sarà per noi l'incontro di questa sera. Come metodologia sarà sempre la solita, nel senso che lei farà un intervento di una mezz'ora, una cosa del genere. Poi alla maniera sudamericana ci saranno 5-10 minuti in cui voi potrete parlare un attimo fra di voi per mettere a punto le vostre reazioni su quello che lei ha detto, e poi passiamo alle domande. Quindi, come sempre si fa nelle occasioni di incontro con i latinoamericani, anche se lei è ligure, ma insomma noi ormai la consideriamo latinoamericana. Grazie Antonietta.
Bene, grazie, buonasera a tutti e tutte. E prima di entrare nel tema vorrei un poco spiegare anche la metodologia, dato che parleremo di linguaggio, di insufficienza del linguaggio o a volte anche dell'arroganza del linguaggio. Utilizzeremo una metodologia un poco variata, cioè io dirò qualcosa, in alcuni momenti ascolteremo anche alcune canzoni e vedremo anche delle immagini, perché io credo che fa parte della vita e della sapienza della vita degli esseri umani tutti questi tipi di linguaggi. Purtroppo noi siamo abituati a entrare in questo schema che il linguaggio deve essere in un certo modo, che per esprimersi dobbiamo sempre esprimere con certi criteri, e invece probabilmente la storia che sta cercando di andare avanti in un altro modo ha bisogno anche di riscoprire altri linguaggi. Nell'ambito non solo della teologia, ma della vita più quotidiana, il linguaggio visuale, non mi riferisco in questo caso a tutta la tecnologia, ma alla contemplazione, cioè a questa capacità di leggere, di guardare la storia in un altro modo. e il linguaggio anche dei suoni, no? Quindi da un lato le immagini che saranno immagini storiche, cioè immagini che sono reali, che fanno parte della nostra vita, e dall'altro lato anche questo linguaggio dei suoni, cioè di come, e della poesia, perché i canti, le canzoni sempre sono più simili ai poemi che al linguaggio logico di certi criteri umani che utilizziamo. Per cui questa sera io vi invito a far memoria di tutti questi linguaggi, della possibilità di questi linguaggi, e vedremo che c'è poi questa grande possibilità anche del linguaggio del silenzio, non come passività, ma come un linguaggio che propone o che critica una certa lettura della realtà. Probabilmente le parole già, e voi credo che siete maestri in questo, no? In Italia le parole già non criticano più, probabilmente c'è bisogno di trovare anche degli altri linguaggi. Come diceva Giorgio, io inserisco questo tema quando mi avevano chiesto se potevo dedicare una serata per condividere con voi, e inserisco questo tema nel cammino che già state facendo, no? In questa ricerca di ascolto di altre sapienze. E precisamente in questa ricerca di ascolto io credo che sento, no? che queste riflessioni, le mie riflessioni, girano intorno a una preoccupazione che va molto più in là del dialogo interreligioso, perlomeno del dialogo interreligioso ufficiale. Io credo che i contributi a questa storia non lo facciano più le istituzioni ufficiali, anzi le istituzioni ufficiali e stanno debilitando, si dice, indebolendo il linguaggio, scusate questo, dando un corso in spagnolo per cui sono un po' una confusione. Cioè, stanno indebolendo il linguaggio, lo stanno privando di tutta quella, di quel potenziale che per l'umanità era significato riprendere la parola. Perché come sapete che leggere e scrivere è qualcosa di profondamente importante, però adesso con questo che sono sempre gli stessi quelli che parlano e che le istituzioni usano il linguaggio per farci tacere o per farci dire quello che dicono loro, il linguaggio si sta indebolendo. Per cui credo che richiamarci sul linguaggio, sulla necessità, il bisogno di trovare degli altri linguaggi storici è un compromesso, e un impegno etico. Questa necessità, questo bisogno di riprendere in mano le nostre storie non secondo quello che ci dettano gli altri, ma quello che anche noi riusciamo a capire dalle nostre contemplazioni, dai nostri riconoscimenti, dai nostri incontri. Il problema, credo che è un poco anche appropriarci di questi linguaggi in altri ambiti. Come diceva Giorgio, per esempio, quando noi diciamo, no, l'insufficienza del linguaggio, la metodologia teologica, già tracciamo dei confini, come dire, no? Parliamo della questa parola che oltretutto sembra mezza strana, soprattutto per chi non è addetto, no, ai lavori, questa teologia apofatica, questo termine che viene del greco e che indica di per sé la negazione, cioè il non volere dire tutto su tutti e anche su Dio, in realtà io credo che oggi non basta e non dobbiamo lasciare che questi temi siano proprietà solo di alcune categorie o di alcuni spazi. Per cui questa sera io non vi posso parlare della sapienza della Chiesa orientale, Però vi posso dire che nel mondo poi questa sapienza così rispettosa della vita, ma anche così resistente, e così diremmo capace di ricreare la storia e di fare delle proposte, non appartiene solo alla Chiesa orientale, appartiene a tutti gli uomini e le donne che stanno cercando dei cammini alternativi, che sono critici di fronte a questo linguaggio che già è diventato così vecchio e così antico. Se io dovessi utilizzare come una sintesi biblica, evangelica, dentro del mio ambito di riflessione teologica, per descrivere che cos'è che ci interessa capire delle sapienze, della vita degli altri, della storia degli altri, della storia della creazione, utilizzerei un testo che è un testo, perlomeno un versetto, del Vangelo di Matteo, che vorrei anche ci rimanesse come immagine, e chiedo che per favore si proietti la prima immagine. È un testo dove c'è una domanda che fa Giovanni Battista, che è una persona profondamente inquieta, fa attraverso i suoi discepoli a Gesù: sei tu colui che deve venire, che dobbiamo riconoscere, o dobbiamo aspettare un altro? Questa immagine io l'ho scelta, una fotografia reale, l'ha fatta un'amica. Io credo che è un'immagine eloquente che ci mette di fronte a questa inquietudine. Noi non vogliamo parlare di un tema, noi vogliamo capire che cosa dobbiamo fare in questa storia per terminare con certi atteggiamenti e con certe barbarie di ideologie, di modi di vita, di mancanze di rispetto, no? Per la dignità degli altri, per le intuizioni degli altri, per i piccoli o grandi sforzi, questi parti storici che altri fanno. E questa bambina è profondamente stupita, e credo che questa domanda è una domanda che accompagna l'essere umano, no? Da quando siamo piccoli a quando siamo grandi, probabilmente la storia la cambiamo tutte le volte che impariamo di nuovo a stupirci. Però lo stupore è uno stupore, come direbbero anche gli orientali, contemplativo, cioè che nasce perché noi guardiamo e perché noi ascoltiamo. Questa immagine la guardiamo un po' in silenzio e ascoltiamo anche un canto che ci ispira questa volontà di capire la storia in un altro modo.
Nell'aria c'è una voglia in me, qualcosa che non so cos'è. Mi piace sì stare con me, guardarmi dentro, scoprire che c'è ancora lì la voglia di essere felice pensando a te. Amico mio, sai bene che le grandi sfide le vincerò contro di me, contro di noi, quei visi appesi che sono così. Pieni di sé, pieni di mal, così si fa, così non fa, che noia la normalità. Semplicemente, cara. abbracciai, ti carezzai e all'improvviso ti baciai. Ma guarda un po', mi innamorai. E allora se sia giusto anche come la vita è un gioco, se giocarlo saprai, perché così respirerai felicità, felicità, l'accenderò, l'accenderai in me.
Vorrei che mettessimo o porgessimo attenzione a questa frase aperta. La domanda gira, dico io, intorno a qualcuno e a qualcosa. C'è da cercare dove stanno, quali sono o a chi girano intorno le nostre domande. Che possono essere, sì, in questo caso, per esempio, anche domande religiose, di fede, no? Ti dobbiamo aspettare a te o come ti dobbiamo riconoscere? Però sono sempre domande storiche e oltretutto profondamente mistiche, cioè sono domande di incontro profondo con la realtà. Però anche lasciare aperto, no? Sei tu o dobbiamo aspettare? In questo sei tu, io credo che sta tutta la nostra ricerca, no? Sei tu popolo differente, sei tu genere differente, sei tu la natura che sei profondamente differente, no? Da tutto quello che l'umanità invece ha costruito intorno a te. Cioè, io vi invito a dare un nome a questo sei tu. E anche a dare tutta questa ampiezza, no? Larghezza, lunghezza, no? Questo grande respiro al verbo aspettare, no? O dobbiamo aspettare. Dove in questo caso, e credo che in nessun caso biblico, l'aspettare è un atteggiamento passivo. Quando parliamo di una ricerca che sa di essere profondamente limitata, parliamo di un atteggiamento molto creativo. Aspettare e aspettare svegli, no? Aspettare per vedere se davvero arriva qualcuno o io posso riconoscere qualcuno. E questa domanda per cui resta profondamente aperta. Adesso è vero che nella storia che conosciamo, della riflessione teologica delle chiese, questa caratteristica di non volere dire tutto sul mistero o di essere consapevoli di non poter dire tutto sul mistero, è vero che ci viene dalla tradizione orientale. Cioè, la tradizione occidentale è sempre stata una tradizione che ha voluto appropriarsi degli altri, per cui anche si è voluta appropriare di Dio. No? E allora, quando noi evochiamo questa insufficienza del linguaggio nell'ambito della metodologia teologica, cioè e come ci arrivo a dire qualcosa sul mistero, certamente dobbiamo risalire a questa tradizione orientale. Però io vi posso dire che questa sensibilità non appartiene tanto poi a una geografia, ma io credo che appartiene davvero alla storia di donne e uomini che hanno un contatto con la vita reale, no? Che non si immaginano la vita, ma la stanno facendo. Per questo, per esperienza, dico questo, e anche perché nella stessa teologia, per esempio latinoamericana, questo tipo di sensibilità è sempre stato molto presente. La voglia di non dirlo tutto su Dio, perché la storia possa riprendere la parola e possa ritrovare il suo linguaggio. Io credo che questo è importante. Pensando in queste cose, ripensavo per esempio a un testo molto bello di Gustavo Gutierrez di un po' di anni fa. Il titolo era un commentario al libro di Giobbe, e il titolo era come parlare di Dio partendo dalla sofferenza dell'innocente, no? Quando Gustavo stava ancora in Perù e quando erano gli anni anche di una grande sofferenza del continente latinoamericano e caribegno. Bene, lui nell'introduzione infatti citava questo tipo di metodologia che normalmente nella tradizione si attribuisce alla Chiesa orientale e diceva che per fare una teologia, con altre parole, per fare una teologia della storia, no? Dove davvero si potesse riscattare tutta questa passione storica, questi parti storici e riconoscere dei soggetti storici come veri teologi e teologhe, bisognava accettare questa insufficienza del linguaggio, perché sennò questa sensibilità, anche la sensibilità che a volte noi abbiamo, ci sembra di avere verso la storia, diventa una sensibilità profondamente arrogante, no? Noi a volte vogliamo aiutare la storia, ma la vogliamo aiutare secondo il nostro linguaggio e togliamo tutto questo stupore. E se ti dovessi aspettare, no? Sei tu, ma anche chi sei tu? Quando una persona si domanda se sei tu, domanda anche chi sei tu in questa storia. Passiamo a un'altra immagine, per favore. Beh, adesso mi è acceso la luce, ma non importa, non preoccupatevi, no, non è un mistero. No, questa è l'ultima, non so perché è diventata la seconda. Un saluto. Questa va bene. Questa immagine è per ricordarci l'insufficienza delle parole, che forse è ancora più forte di quando diciamo l'insufficienza, no, del linguaggio. L'immagine c'ha tutta la sua ombra perché è vero, cioè l'insufficienza non mette in luce tutto. L'insufficienza delle parole non è solo un criterio teorico. Io credo che ci sono delle situazioni storiche che diventano silenziose, però parlano, e lo vedremo dopo, come situazioni storiche con i corpi delle persone, come questi corpi si muovono nella realtà, no? Nella storia, come diventano eloquenti. Però hai che, per noi che osserviamo, dobbiamo ammettere che questi silenzi sono i nuovi linguaggi. Ci sono dei linguaggi silenziosi nella storia, però anche ci sono dei linguaggi che li vogliamo rendere silenziosi per permettere che parlino altre persone. E credo che questo, nell'ambito, in questo momento storico, nell'ambito politico e nell'ambito ecclesiale, sono molto poche le realtà dove si vuole lasciare lo spazio perché gli altri ritornino a parlare secondo i loro criteri e secondo anche i loro linguaggi. E chiedo di mettere la terza diapositiva. Sì, sì, è questa. Questo, sì, sì. Questo è uno schema dell'alfabeto Tuareg. Io una volta avevo letto una cosa che mi è sembrata proprio bella, che i Tuareg hanno un alfabeto molto, un modo di scrittura e anche di organizzare il linguaggio molto, molto difficile, perché si basa di più su suoni come le consonanti che sulle vocali, per cui per entrare in questo linguaggio, che ci può entrare da destra, a sinistra, in diagonale, in verticale, tu devi stare profondamente attento. A me questo mi aveva affascinato e pensavo che in fin dei conti quello che noi dobbiamo fare nella storia è lasciare la possibilità, tutte queste infinite possibilità, agli esseri umani, ai popoli, alle culture e anche alla natura di esprimersi secondo il suo linguaggio. E quello che dobbiamo chiedere oggi alle nostre politiche, alle nostre cosmovisioni o ai nostri mondi religiosi è lasciare che altri parlino, io penso nel mondo per esempio religioso, delle chiese o delle religioni, no? Lasciare che gli altri parlino con il loro linguaggio e che scrivino, no? Scrivano con i loro caratteri, con della propria lingua, con questa possibilità di rivelare in un altro modo la storia. Da poco io sono stata, ho partecipato a questo, c'era questo festival dei popoli e delle religioni, delle culture a Terni, e mi avevano invitato a una tavola rotonda dove doveva essere un dialogo interreligioso per vedere come le religioni partecipano a questo impegno per la libertà e per i diritti civili. A me era sembrato bellissimo che si chiedesse alle religioni di partecipare, di pensare ai diritti civili. Però poi, ascoltando, pensando, mi sembrava che noi ci abbiamo una tentazione, cioè tutti noi che apparteniamo già a degli schemi, ritorniamo sempre sulle stesse cose. Per noi l'unico criterio è quello che già sappiamo. E invece in questo momento storico, per cambiare la storia, noi ci dobbiamo muovere con quella domanda iniziale o con questo stupore davanti a dei, io non so se c'è qualcuno che si intende di questo tipo di alfabeto, però che probabilmente per noi sembrano disegnini. Però questi non sono disegnini, sono forme di espressione che fanno la storia, perché quando qualcuno scrive con questi caratteri, descrive qualcosa della sua storia o pensa il futuro nella storia. Se i nostri contesti, diremo, non rischiano un po' per rimanere in silenzio e stupiti di fronte a quello che non capiscono e lasciare che quello che non capiscono sia il nuovo linguaggio, e lo dico teoricamente, non mi riferisco solo a queste attitudini, no, a questi atteggiamenti così un poco superficiali, no, che va tutto bene, sì, accogliamo, non accogliamo, e lì discutiamo chi c'ha ragione, se devono starci o non starci gli stranieri, così con molta superficialità. Io sto parlando di un criterio di giudizio storico, politico, religioso per ripensare il futuro. E questo criterio deve essere un criterio sapiente, intelligente, non è l'atteggiamento qualunquista oppure superficiale di chi dice ma intanto a me non è mai successo niente, per cui che vengano tutti, che facciano quello che vogliono. Io lo so che qualcuno qui si arrabbia, ma non mi importa. Cioè, è importantissimo oggi essere sapienti su queste cose. Quando io torno in Italia, e soprattutto in questi ultimi anni, quello che mi stupisce è la mancanza di sapienza nella nostra politica. Ma ci fosse qualcuno che c'ha un po' di buon senso, cioè questo senso da dire ma ascoltiamo degli altri, impariamo a rileggere la storia, no? Tutti ci muoviamo, questo lo possiamo anche dire delle nostre chiese, ci muoviamo con quello che noi già sappiamo. E invece non c'è questa voglia di trovare, no, anche in questo silenzio la creatività di una storia futura. Probabilmente ci dobbiamo mettere tutti insieme. Io dicevo a questa tavola rotonda lì a Terni, con questi c'erano, erano tutti rappresentanti di alcuni gruppi religiosi, l'unica che non rappresentava ero io, perché io non potevo rappresentarne né i cattolici, né ero io e basta, come teologa. Invece gli altri erano tutti rappresentanti, però a me mi colpiva una cosa. Io credo che di fronte al sogno storico differente, ai diritti civili, alla libertà, a tutta la questione del genere, cioè riconsiderare questa diversità dei generi che abitano questa storia, questo atteggiamento di fronte a tutta la realtà delle risorse naturali, eccetera, eccetera, non c'è una religione che possa dire io per prima scaglio la prima pietra, perché tutte le religioni sempre ancorate al passato, no? Legate al passato, sempre hanno pensato che loro lo dovevano dire o c'avevano qualcosa di più da dire agli altri. Oggi io credo che l'aspetto più bello è ricostruire questa storia con i pezzi di tutti, e chiedo l'altra immagine. I pezzi, perché nessuno c'ha il pezzo completo. Cioè, tutti noi dobbiamo vedere che pezzo mi tocca e come lo metto. Io credo che questa immagine è profondamente eloquente. Si tratta di ricomporre, non si tratta neanche di inventare. La insufficienza del linguaggio, questa consapevolezza che noi intanto non lo possiamo sapere tutto, non abbiamo tutte le certezze sulla verità, probabilmente ci potrebbe aiutare a ricomporre, perché ricerchiamo. E guardate che ogni pezzo, qui non è il gioco della complementarietà, è che ogni pezzo c'ha la sua forma, e quella sua forma è profondamente importante. Il problema è che noi pensiamo che quella forma è l'unica forma e non riusciamo più a guardare il presente, per cui non guardiamo più il futuro. Tutto lo risolviamo con questi occhi del passato, con quello che già sappiamo, con quello che ci ha accompagnato finora, che può essere importantissimo, però che non è più il linguaggio sufficiente in questo momento. Penso alle nostre grandi ideologie, no? Penso ai nostri grandi ideali o sogni religiosi. Bisogna imparare da questa domanda, probabilmente un po' da bambini, sei tu o devo aspettare con stupore un altro? Adesso io credo che nella storia questo c'ha una valenza, cioè c'ha un riscontro molto reale. Cioè io posso anche parlare su queste cose, ma ci sono delle situazioni storiche che denunciano tutto questo. Cioè ci sono, diremmo, delle posizioni dell'essere umano nella storia e delle posizioni della natura nella storia che ci denunciano o ci reclamano un altro atteggiamento. E io non so perché, per esempio, le religioni, la nostra Chiesa, non riesce a contemplare la realtà in un altro modo. E forse perché siamo troppo sicuri, perché siamo spaventati, non lo so, non entro in questo merito, in questa questione, no, per scoprire il perché, almeno in questo momento. Però sento che noi siamo fermi e non riusciamo più a leggere, no, le posizioni che questa storia prende e che gridano di per sé, anche quando le parole, le loro parole o le nostre parole sono insufficienti. E chiedo di passare all'altra diapositiva. Guarderemo in silenzio questa diapositiva e vorrei mettere un canto latinoamericano. Il numero 3. Questa è una diapositiva che ricorda la tortura. E noi sappiamo che nella storia ci sono differenti tipi di torture e che continuano a essere delle torture reali, no? Questo certamente probabilmente ci tocca meno perché, diciamo, tanto questo appartiene ad altri secoli. Però la tortura è l'arroganza del linguaggio. Non è solamente il gesto fisico sul fisico dell'altro, è anche l'arroganza del linguaggio e la certezza che l'altro non serve, per cui bisogna eliminarlo, per cui bisogna colpirlo nelle sue parti più vere della sua identità, la tortura sulle donne, la tortura ideologica, no, su tutto l'essere umano, i sistemi dittatoriali, i sistemi, probabilmente questo si riferisce di più a torture nate nell'ambito delle religioni, no? Questi pregiudizi e questi sospetti che si sono dati lungo la storia, no? E probabilmente, guardate, che i pregiudizi nascono sempre da quello che già sappiamo, non nascono mai da quello che non sappiamo, nascono, diremmo, dalla sufficienza del linguaggio. Ci sono anche delle altre torture, se possiamo andare avanti nell'immagine. Questi non sono astronauti, ma sono cavie. Ci sono delle torture e che l'essere umano provoca nella storia per poter difendersi o per poter attirare tutta l'attenzione su di sé. Questo è un caso di a volte anche in nome della ricerca facciamo queste cose, però è un caso sugli animali, ma quello che potremmo dire, per esempio, dall'esperienza, no, del popolo dove vivo io, ci sono state per secoli delle torture sulla natura. Credo che tutto questo dominio di alcuni paesi, di queste grandi catene multinazionali, le nostre risorse naturali, sono state delle torture che si sono prolungate poi sul popolo, però prima sono state delle torture sulla natura, comprare la natura, per poter poi anche comprare le ideologie, comprare le speranze, comprare i sogni dei popoli. Credo che a parte, no, di tutto quello che noi conosciamo di questo mondo così egocentrico, dobbiamo intuire anche che questa storia continua, no, a sognare con altri progetti di vita, no? E vuole terminare con questi linguaggi arroganti sulle cose, sulle persone, e soprattutto con questo togliere la parola. Tutte le torture tolgono la parola, tutte. Perché chi resiste nella tortura non vuole fare nomi, per esempio. E quindi fai di tutto per colpire la sua memoria, come se questa persona restasse sola. Invece questa persona era profondamente solidale con altra gente. Io penso, se avete letto tutti questi, le ultime, come si chiamano, informi, cronache, sì, delle torture, per esempio in Argentina, no? Erano usciti vari libri anche tradotti in italiano. A me mi colpisce sempre pensare questo, che ogni tortura toglie la parola. E allora l'unica realtà che parla è il corpo, e è la posizione di questo corpo. E chiedo di passare all'altra diapositiva. Questa è una posizione. E probabilmente in questa storia noi dobbiamo incominciare a ripensare il nostro futuro guardando le posizioni del nostro corpo, del nostro, di quello degli altri. Se sono posizioni comode o non tanto comode, se sono posizioni che al risveglio avranno anche la possibilità di essere raccontate, avranno la loro propria parola, o se saranno posizioni che ci mandano avanti silenziosamente. E in tutto questo io credo comunque che c'è un modo ancora nella storia per ricrearci. E qui ascoltiamo questa canzone interpretata da Mercedes Sosa e da un altro cantante latinoamericano, dove si parla di che tutto non è perduto e che è importante recuperare quello che io ho da offrire, no? In questi pezzi di storia. E lei dice: io vengo a offrire il mio cuore, no? Intendendo il cuore davvero come la possibilità di una vita differente.
Tanta sangre che se llevo el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba.
Io credo che il messaggio principale è questo, di venire, di offrire qualcosa a questa vita. Come la diapositiva di prima, questi pezzi sono profondamente importanti, con il loro linguaggio differente, con la loro sensibilità differente. Dobbiamo imparare a metterli insieme nella storia. Davvero, io credo che è ancora possibile. Quando noi guardiamo la drammaticità della storia, bisogna reinventarla. Cioè, bisogna ritrovare, no, tutti questi criteri che non possono uscire solo da noi. Io credo che l'aspetto positivo della postmodernità che tanto critichiamo, e che io non riesco a criticare totalmente, probabilmente per superficialità o perché non vedo bene tutti gli aspetti, però a me sembra che un aspetto importante è precisamente questo, che tutto questo movimento storico dove della sopravvivenza c'ha già dei linguaggi che ci suggeriscono delle soluzioni. Però diremo che il primo aspetto che dobbiamo imparare è quello di imparare a vivere insieme, che credo che è l'unico aspetto etico importante oggi. L'etica non è più l'etica della perfezione, no? Non è più l'etica dell'appartenenza a determinati gruppi, ma è l'etica dell'imparare a vivere insieme, a riprendere queste posizioni degne dentro la nostra storia, con la storia di altri, di uomini e donne in questa realtà. Per far questo, probabilmente l'avvicinamento al mistero evoca tutto questo, perché io credo che c'è sempre più una sintonia tra il pensare Dio e il pensare la storia. Chi pensa che pensare Dio è solo pensare Dio, io credo che davvero non ci cava un ragno dal buco. Perché pensare non crede, questo c'ha fede, l'altro non c'ha fede, mi sembrano così, a parte che sono molto pericolose, ma mi sembrano così assurde. Perché se c'è qualcosa, io parlo dalla mia prospettiva di fede, se c'è qualcosa che mi evoca l'alterità, la diversità, questo desiderio di unirmi alla vita, che sia la vita umana, la vita del cosmo, è proprio Dio. Cioè è questa realtà di cui posso solamente balbettare a volte alcuni nomi, o neanche balbettare il nome, e solamente delineare alcuni lineamenti o trovare, scoprire alcune orme dentro della storia. Per cui oggi essere credenti non è mettersi, contrapporsi ai non credenti, e oggi essere non credenti non è contrapporsi ai credenti. Io credo che questi parti storici sono belli, dove davvero si avvicinano tutte le persone che cercano, tutte quelle che cercano, che poi cerchino Dio o cerchino come riuscire a mangiare in modo degno, o cerchino un principio attivo, o cerchino un pianeta, una parte del pianeta che può diventare significativo per la vita umana. Tutte queste cose sono preziosissime. Quelle che invece non servono e che creano sempre di più queste contrapposizioni, io credo che sono proprio queste appartenenze troppo certe, no? Noi apparteniamo a questo e dobbiamo difendere quello che ci ha fatto nascere, ma quello che ci ha fatto nascere già ci ha fatto nascere, adesso dobbiamo rinascere. E per rinascere abbiamo bisogno di tutte le particelle storiche, non storiche, della natura e del cosmo che ci possano far rinascere. Per cui continuo a pensare che questo è profondamente positivo ancora nella nostra storia. e che c'è da recuperare. La fede diventa anche questo sogno politico differente nella realtà. Passare delle ore per capire che cosa vuol dire un altro, come si esprime un altro o i gesti di un altro, io credo che passare delle ore intorno alla sapienza e quindi anche intorno al mistero. Comunque adesso è meglio che discutiamo, come si dice, condividiamo un poco tra di noi, sì.
Ecco, quindi facciamo 10 minuti di sosta. Chi vuole, come si usa fare, può parlare con le persone di fianco o con quelle due davanti, in gruppetti di 5 o 6, per mettere a fuoco eventuali domande, diciamo, di gruppo, non semplicemente individuali, a Antonietta. Quindi siete invitati a fare questo, come si chiama? Cociceo. Allora riprendiamo. Quindi se da questa discussione nei piccoli gruppi è uscita qualche domanda chiara, forte, eccetera. Io ho fatto il cociceo con Antonietta, quindi sono privilegiato. E ho già una domanda da farle. E chiedevo a Antonietta di dirci, in questo nuovo modo di intendere il linguaggio che lei ci ha presentato nella prima parte, come possiamo noi utilizzare il linguaggio delle scritture? Cioè anche qui ci può essere un modo nuovo di assimilare queste scritture che scendono su di noi come una pioggia leggera, mi diceva ieri in un incontro, e continuano a fecondare la nostra vita. Questa è la mia domanda. Claudio.
Sì, la mia domanda è questa. Io sento che fare una ricerca personale di nuovi linguaggi, esplorare nuove strade, sia più facile a livello individuale e personale piuttosto che a livello di gruppo o di comunità. La comunità si dà certe regole che però rappresentano anche un po' un ostacolo. Ecco, volevo sapere il suo punto di vista.
Cesare Taccio.
No, io non ho domande, io ho solo proposte, non posso fare domande, no? Figurati, so tutto. Ecco l'occidentale. Ecco, no, volevo solo dire che sto vivendo l'esperienza della meditazione silenziosa. Cioè, è vero, le parole sono riuscite a creare un casino della miseria. Allora, proprio direi quasi... così, brutalmente, cerchiamo un'altra strada, che è la strada del silenzio. Non posso ancora dire, perché non è molto che faccio questa, che sto vivendo, sto cercando di vivere questa esperienza. Quello che così intravedo in qualche momento, mi sembra che stia crescendo. Abbandono le parole, abbandono i concetti, e la mia testa mi sembra, forse presunzione, ma mi sembra più libera, più libera. Ecco,
ecco, io volevo soffermarmi su un aspetto che hai trattato a proposito di quel giudizio ottimistico che hai dato sulla postmodernità in quanto... portatrice di movimenti che possono portare con sé dei nuovi linguaggi. Forse questa impressione è giusta se pensiamo alla realtà latinoamericana, ma nella società attuale, in questo momento mi sembra che non ci sia il silenzio, come diceva chi mi ha preceduto, e né si vada verso il silenzio come forma di linguaggio ancora più piena della parola, ma in alto come in basso ci sia un'ulteriore perdita della comunicazione. Allora, ho visto che ci sono studi sulla afasia sulla perdita di comunicazione della teologia italiana, per modo di dire, cioè chi si è soffermato su questo dice una volta uscivano tanti libri, ora non escono quasi più o comunque sono rifacimenti, però a livello basso noi vediamo che la maggior parte dei ragazzi e delle persone non riescono ad andare oltre, c'è quello che si chiama l'analfabetismo emotivo e non si riesce ad andare oltre l'SMS preconfezionato, l'email molto anche quello standardizzato, eccetera. Io credo che ci vorrà molto tempo prima di arrivare ad un recupero della luce della parola. Ho curato di recente degli scritti di un vecchio parroco di campagna che si diceva la parola dei contadini una volta era luce, brillava perché era particolarmente espressiva. Credo che per arrivare a cose di questo genere dovremmo aspettare un bel po'. Grazie.
Si sente che Marco è un insegnante, seppure di filosofia.
Primo, come utilizzare il linguaggio delle scritture. Io non so se lo dobbiamo utilizzare o se lo dobbiamo lasciare parlare come tutti i linguaggi. E quello che, di cui sono sicura, anche se forse a molti, molti non pensano così, nell'ambito teologico, nell'ambito religioso, è che non è l'unico linguaggio, è che è un linguaggio che per essere così riconosciuto ha dovuto utilizzare tutti gli strumenti umani, perché poi le scritture parlano con la lingua degli esseri umani, con i simboli degli esseri umani, si costruiscono sui criteri, per esempio, certo, per noi poi di tradizione, no, ebraico-cristiana, certo, si concretizza in questa sintesi anche scritta. Però se uno va a vedere, l'unica cosa che evocano le scritture è imparare a leggere e scrivere e ascoltare. Leggere la storia, gli avvenimenti, come hanno fatto per comporre queste scritture. E scrivere per prendere un'iniziativa sulla storia, per non vivere questa storia passivamente. E ascoltare perché questa storia continua sempre quando qualcuno rinasce e dice qualcosa. Per cui diremmo che le scritture evocano anche questi atti comunitari di dialogo in questa prospettiva. Poi purtroppo per noi le scritture, almeno in certi ambiti, anche no, nell'area cattolica, sono diventate definitive, chiuse, addirittura sono tanto chiuse che le possono interpretare solo alcune persone, e queste persone le devono interpretare sempre con alcuni criteri. Per cui io credo che si tratta di restituire alle scritture la loro umanità. L'altro aspetto dell'esplorazione. Sai, io credo che non c'è una differenza tra quando una persona incomincia a esplorare nuovi territori, no? Nuovi soggetti, i nuovi incontri, già è un atto comunitario, perché nel momento in cui io ricerco, non sei tu o devo aspettare un altro, nel momento in cui io ricerco già formo una comunità, cioè formo un... Adesso quello che tu dici probabilmente è questo fondamentalismo del gruppo umano, no? Questa appartenenza del gruppo umano, per cui non possiamo mettere un piede fuori, che già lo andiamo a riprendere perché bisogna stare tutti lì, bisogna avere gli stessi criteri, ma questo di per sé non è neanche la comunità. Il problema è che noi abbiamo un'idea di comunità e di comunione a priori. La comunità è numerica, sono soggetti insieme, no? Più simile probabilmente a un concetto di diritto giuridico che a questo calore, no, di storia umana che, a parte tutte le fatiche, i dolori di parto per imparare a vivere insieme, riesce, c'è sempre riuscita e riesce a vivere insieme. Però tutte le volte che una persona si mette in ricerca o ascolta, sempre fa un atto comunitario e forma comunità. Probabilmente questo lo dovremmo trovare anche come strumento, no? Come mezzo per poter, anzi, più ascoltiamo, certamente più diventiamo persone comunitarie, no? Superando un poco questa dicotomia che sempre noi abbiamo per differenti fattori, no? Se farlo da solo, se farlo insieme. Quando una persona pensa qualcosa, già lo ha pensato con degli altri, lo ha pensato perché ha avuto degli stimoli da altri contesti, da altre persone o anche da altri elementi che sono intorno. Quello che diceva Cesare, io sono convinta che Cesare fa tutto questo cammino, io direi anche che tu dicevi, no, che mi sento più libero e sarebbe bello sapere cosa dicono gli altri intorno a te, se si sentono più liberi anche loro per il tuo silenzio, perché se no siamo sempre nella stessa storia, no? È bellissimo che uno cresce in io sono sicura che sì, bisognerebbe chiederlo a tua moglie, che è l'unica che poi ti sta sempre lì, a Franca, no? Però io sono sicura che sì, no? Ma è bello chiederci se anche gli altri dicono la stessa cosa, se si sentono, non solo se ti sentono più libero, che questa non è una preoccupazione, lo sai tu, ma se loro si sentono più liberi. Perché credo che è questo poi il creare un dinamismo, no? Quindi una storia anche differente in questo senso. E questo della postmodernità, io non voglio pensare che è solo latinoamericano. Sì, probabilmente ci sono degli aspetti, no? Nell'aspetto di tutta questa freschezza anche di ricerca utopica, no? Questi cambi politici, perlomeno nella realtà dove io vivo, sì. Però io credo che c'è un problema, sì, nell'epoca postmoderna, che la tecnologia ha manipolato il linguaggio, perché quegli esempi che tu fai sono di manipolazione del linguaggio, cioè per affrettare le cose, per farti credere che sei informato, che sei capace di comunicare in un certo modo, la tecnologia manipola, si dice, il linguaggio. Però io sono ancora convinta che il linguaggio vero, tornerà a trasformare la tecnologia e saranno le stesse generazioni giovani, perché probabilmente io sono molto positiva nella visione dell'essere umano, però io sono certa che le inquietudini umane passano per vari labirinti, no, e cammini, ma poi hanno sempre voglia di rinascere, di rifare. Quando dico che la postmodernità ha qualcosa di importante positivamente, io mi riferisco nel nord e nel sud, nell'est e ovest, a questa intuizione di voler essere liberi, che probabilmente le istituzioni, sia religiose che politiche, non capiscono o non vogliono capire. Adesso, la libertà non è un gioco e non è nemmeno, cioè, come... Io sono un po' triste su questa cosa, no? Tutti questi flussi migratori, no? Questo cercare spazio. Io credo che sarà il nuovo volto dell'umanità, però con dei processi e anche con dei dolori di parto notevoli. Ma quello che mi fa un po' di fatica, penso nell'ambito cattolico e nell'ambito di questa ideologia a cui avevamo dato, no, molti punti, o pensavo, o molta fiducia. E invece questa superficialità, no? Sì, forse creata dei pregiudizi, no? I buoni, i cattivi, noi buoni, gli altri cattivi, noi che abbiamo la soluzione e gli altri che non ce l'hanno. E che rende la società inerme, no? Molto piatta. No? Per cui poi cosa facciamo? L'unica cosa, ci accontentiamo di discutere tra di noi. Quelli buoni sono quelli che vengano tutti, non c'è nessun problema. Gli altri cattivi sono quelli che dicono no, mettiamo delle leggi, queste cose qui. E questo è colpa nostra, cioè è anche colpa di queste sapienze che abbiamo lasciato in mano a persone che ne hanno fatto un mercato delle ideologie, cioè che solo si sono arricchiti su queste benedette ideologie, che siano cristiane o che siano atee, filosofiche, no, di un certo genere. E io credo che bisogna ripensare a questo. Io credo che ambienti come questi ambienti, no, dove vi incontrate certe volte, bisogna ripensare seriamente. Non basta solo dare delle opinioni, no. Bisogna ripensare davvero che questi sono parti storici dove ci dobbiamo dare la vita, cioè quella canzone che stavamo ascoltando. Io vengo a offrire qualcosa, ma uscire un poco da questa facilità, non solo di accontentarci di essere buoni o cattivi. Perché poi, guardate, io credo che c'è qualcosa di cui tutti, penso, ci rendiamo conto. Cioè, la dignità non è solamente assicurare la sopravvivenza del giorno dopo. La dignità è un parto lungo, cioè una persona è degna quando davvero, io penso a questo testo che non consideriamo neanche tanto come testo politico, ma invece io credo che c'ha un significato politico, nella lettera agli Efesini, no? Quando si dice: voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete cittadini. Ma per essere cittadini, quando uno riconosce un altro cittadino, è perché riconosce la facoltà di dire qualcosa, di fare delle proposte, di dire no alle proposte che tu gli fai. Invece qui noi solo discutiamo per come trattarli per sopravvivere il giorno dopo. E non pensiamo che la storia cambierà se incominciamo a pensarci o a pensare come poter vivere da cittadini in tutto il mondo, come io vivo, perché io ho il diritto, io non sono boliviana, e perché io ho dei diritti da cittadina in un paese così, no, così diverso, oltretutto, così diverso, perché non è neanche solo un paese meticcio, ma è un paese di maggioria indigena, per cui, e noi invece queste cose, la possibilità che possiamo dare ad altri di essere cittadini, certamente per essere cittadini ci sono delle condizioni, da ambe parti, però dovremmo aiutarci a riscoprire queste condizioni, non solo a restare in queste posizioni molto superficiali, che poi non servono, che poi fanno gli stessi errori che ha fatto la Chiesa nell'ambito della missione, per esempio, cioè questa carità, la carità adesso la fa la Chiesa e in più lo Stato, no? E noi sappiamo nei paesi, no, in via di sviluppo, quanti drammi ha creato la carità, no? Quanti secoli di esclusione, perché adesso anche nel paese dove vivo io sono arrabbiati in certi momenti con certe strutture o mentalità ecclesiali, precisamente per quello, perché quanti danni hanno creato, quanti silenzi, quante parole tolte, quante torture hanno creato le missioni in quegli ambiti, anche se poi il Papa nel discorso di apertura di Aparecida ha detto che no, che l'evangelizzazione non era successo niente, era proprio bella, cioè intanto lui non so dove viveva, certo non viveva perché è vecchietto, ma non tanto, cioè ma come ci aiutiamo, no, a essere più seri, a essere più responsabili eticamente e non a essere queste persone che subito si accomodano a destra, a sinistra o nel centro. Basta davvero, perché queste cose non servono nella storia. E se c'è una cosa che uno impara o gli piacerebbe imparare da questi popoli ancora un po' in confusione e meno teorici o meno intellettuali, è questo, cioè non accomodarci con questi pregiudizi posizionali che ci abbiamo, no? Questa è la posizione vera, non esiste una posizione vera, bisogna di nuovo ricrearla dentro la storia. Questo per me è la positività della postmodernità, probabilmente questo terreno così scivoloso sarà quello che ci mette di nuovo in faccia che dobbiamo continuare a camminare in un altro modo. Che certe cose che avevamo raggiunto, per esempio negli anni 80 o 90, adesso si rimettono in discussione. E lo stesso criterio, o la stessa, diremmo, modello di democrazia, io credo che oggi come oggi è in discussione, perché in un mondo così plurale, così globale, già non basta la democrazia rappresentativa. Già non basta, cioè non, è insufficiente, è davvero un linguaggio insufficiente, quello, perché è un mondo che sempre più sottolinea la necessità del genere, delle identità, no, della soggettività reale delle persone, che siano giovani, che siano bambini. Tutti reclamiamo questa partecipazione partendo da chi siamo noi. Certo, poi con facilità si dice è un mondo individualista, perché tutti reclamano ciascuno il suo. E invece no, probabilmente sì, c'è anche una parte di storia individualista, però l'intuizione originaria a me sembra profondamente forte, ancora eloquente, e mi sembra un humus propizio per poter ripensare. Però se certo io mi rimango con questi modelli, no? Non va bene questo, va bene quell'altro, e mettiamoli un po' in discussione. Probabilmente per come vanno le cose, anche questi grandi ideali e quelli che ci hanno anche realmente garantito arrivare fino ad oggi, perché io credo che la democrazia, questa coscienza democratica ha salvato l'Italia varie volte, anche dagli scemi, però adesso probabilmente mettiamo in discussione non solo gli scemi, ma anche questo tipo di certezza. Perché dove c'è scritto che un popolo, dopo tutti sappiamo quando è nata l'idea democratica e quanti secoli sono passati?
Ci sono delle altre voci? Cominciato lei, poi lei, volevamo sentire se anche la nostra Shahrzad aveva qualcosa da dire, come se...
Io ho poca voce, ma mi sforzerò. Volevo chiedere come si può affermare che Cristo è via, verità e vita senza fare che questa affermazione sia un linguaggio, come avevi detto, arrogante, oppure che ponga divisioni, questo.
La seconda dov'era?
Giovanna, per riscoprire i nuovi linguaggi, come dici tu, bisogna cominciare però a rischiare nell'errore, e l'errore dovrebbe avere una nuova considerazione, dovrebbe essere considerata una tappa per poi proseguire. Va riscoperto il valore dell'errore, allora.
È
Dunque, io volevo dire che tutto quello che hai detto, Antonietta, mi sembra che venga da una capacità che io direi veramente contemplativa della vita. Allora io vorrei che tu, se è possibile, dicessi qualcosa di specifico su ciò che pensi proprio della contemplazione, perché io, riguardando così, analizzando un attimo me stessa, mi rendo conto che fino adesso ho considerato, cioè ho usato questo termine soprattutto per quanto riguarda, diciamo, il positivo, no? Contemplare, che ne so, un bello spettacolo naturale, un bambino, qualcosa, ecco. Secondo me invece, ecco, bisogna saper contemplare, non so, gli spettacoli delle torture, non so, Abu Ghraib per esempio, cioè vederli con un particolare atteggiamento, che non è soltanto quello così del disgusto, dello sdegno, eccetera, ma proprio saperli vedere appunto, diciamo, in un'ottica che io direi religiosa, ma religiosa appunto in un senso molto più ampio, ecco, cioè quello che mi sembra di cogliere nel tuo modo di esprimere.
Direi che basta così, perché alle 8 poi di solito chiudiamo, quindi non ci sono pressanti domande. Ci hai ripensato. Sentiamo la voce della Persia.
No, innanzitutto veramente volevo ringraziare Antonietta Potente dal profondo del cuore, perché ha oltrepassato il linguaggio interreligioso, interculturale, veramente un livello altissimo. Niente, una piccola condivisione, non è una domanda. Quando tu parlavi di questa attesa, mi sono ricordata un passo della teologia islamica dove dice: aspettare è l'atto più grande della preghiera. E poi anche quando dicevi non dire tutto, mi sono di nuovo ricordata della tradizione nostra che dice: i nomi di Dio sono 99, ma c'è sempre uno da scoprire. E allora qui mi ritrovo con te e anche in questa tua visione così positiva, e credere nell'essere umano, credere nella vita che è Dio stesso.
Come proclamare o ribadire che Cristo è via, verità e vita? Io propongo di ripensare non solo in questo specifico della via, della verità e della vita, ma quando si dice sempre in questa logica che Cristo è l'unico salvatore, perché poi è lo stesso, no? Di dire che c'è un'unica via, un unico cammino, no? Un'unica verità. Quindi poi nella sintesi cristiana c'è stata questa dimensione soteriologica del cristianesimo. Adesso, io credo che quando una persona dice che Cristo è l'unico salvatore, il problema non sta tanto nell'affermare questa cosa, ma nell'idea che ci abbiamo dell'unicità. Perché se uno ammette che un'altra realtà è la unica, è perché vede che in questa realtà si concentrano i 99 più nomi di Dio, no? Tutti questi aspetti. Il problema nostro è che quando noi pensiamo questi concetti, li pensiamo per esclusione. Per cui è l'unico salvatore perché elimina tutte le altre possibilità. No, se è la pienezza, vuol dire che noi lo immaginiamo come qualcuno che raccoglie tutti i dettagli della bellezza, della verità, della giustizia, del conservare la vita e del riprodurla, eccetera, eccetera. Per cui bisognerebbe ripensare anche in termini teorici, no? Che cosa significano questi linguaggi. Cioè, che cosa significa? Che è l'unico cammino. Si vede che tutti i cammini convergono lì, punto. Ma se tutti i cammini convergono lì è perché tutti sono profondamente importanti. Adesso io credo che oggi forse bisogna anche cambiare il linguaggio in questo senso, perché anche altri stanno dicendo Dio con il loro linguaggio e con le loro prospettive, probabilmente a volte non con un linguaggio verbale, ma come dicevamo con un linguaggio storico o gestuale, no? Molto forte. E l'altro su dell'errore, rischiare, anche questo io credo che è una questione di visione. La paura dell'errore non ce l'ha la vita, perché la vita va avanti nell'errore, anche la natura, no? Si sbaglia, si recupera, fa spazio, elimina, ritorna. Per cui la paura dell'errore l'hanno inventata gli esseri umani e soprattutto le istituzioni. Cioè, quando l'istituzione vuole mantenere le persone, no, per sé, inventa l'errore o marca profondamente, no, lascia questo segno perché tutte le persone crescano con questo complesso, con questo, come si chiamano, rimorso, no, senso di colpa. Io credo che nell'ambito oggi, nell'ambito della psicoanalisi, della filosofia, si lavora moltissimo, per esempio, sull'intelligenza delle emozioni. La Martha Nussbaum, questa filosofa nordamericana, è maestra in questo, riprendendo tutta la tradizione anche del mondo greco, di questo mondo che si metteva poi a criticare tutta questa stoicità, no? Questo pensamento così legato al sogno della perfezione, del distaccamento, dell'allontanarsi dall'umano. Per cui a me sembra che l'errore si mette in conto, è come quando nell'ambito della statistica o in altre scienze uno mette in conto che può anche sbagliare o che il risultato che può sembrare a me un errore, in realtà segue il suo cammino, per cui c'ha una sua eloquenza. No? Io credo che l'errore è qualcosa come quando i grandi inventiamo ai bambini che esiste il, come si chiama questo, un mostro o qualcuno, il lupo, l'uomo nero, no? Tutte queste cose. E l'errore c'è, certo che c'è. Ma l'errore c'è nella possibilità della vita e tutto, oltretutto nella prospettiva cristiana, tutto questo discorso che facciamo o nelle religioni in generale sul perdono, la misericordia, si vede che lo contempliamo e non lo contempliamo con scandalo, ma per recuperare la vita. Per cui dovremmo ripensarci davvero.
Va bene, allora io credo veramente che possiamo ringraziare Antonietta. Per la sua generosità, però aspettate un attimo perché c'è il momento della pubblicità, come nei talk show. Solo per dire che io e Teresa, che sta lì, l'anno scorso in questo periodo eravamo a Cochabamba da Antonietta. Abbiamo passato lì un mese straordinario con lei e con la famiglia, con cui abbiamo mangiato, bevuto, certo. E abbiamo seguito questo progetto sulla salute delle donne boliviane in cui il CIPAC si è impegnato molto. Abbiamo raccolto un po' di denari durante l'anno, abbiamo potuto mandare lì il controvalore di 40.000 euro, io ero assai soddisfatto, accidenti, siamo stati bravi. Poi ho incontrato a Bologna, che è la mia città, una ragazza che si occupa di un progetto, mi diceva, beh, il nostro è un progetto molto piccolo di 600.000 euro. Allora io mi sono sentito proprio, come dire, il nostro progetto è proprio da ridere. Tutto questo per dire che là in fondo sul tavolo ci sono questi volantini sul progetto e c'è un cesto dove ciascuno di voi può mettere un'offerta per questo progetto che si sta estendendo a dismisura, perché queste donne che hanno cominciato a lavorare su di sé per la salute, poi hanno cominciato sull'insegnamento, sull'imparare, sull'apprendimento, a leggere, a scrivere, a cucire, hanno imparato i diritti civili, quindi è stato un cambiamento radicale e stanno aumentando, erano 220 l'anno scorso, adesso sono raddoppiate. Quindi io cerco di aiutare questa comunità, noi cerchiamo di aiutarla e entro sabato manderemo, io trasformerò in dollari questi pochi soldi e li diamo a Antonietta, perché Antonietta sabato sarà a Prato Vecchio, dove c'è la comunità di Romena, e farà lì un ritiro di 2 giorni, sabato e domenica prossimi, sulla lotta con Dio. E quindi chi vuole può prendere il treno, zoom, e andare fino a Prato Vecchio, dove c'è la comunità di Romena, nel Casentino, dove si comprano quei cappottini arancioni, ti ricordi, quei peluzzi sopra. Bene, grazie di tutto. Adesso se chi si alza sposta un po' le sedie ammonticchiandola ai lati, noi portiamo i tavoli e vi serviamo da mangiare a tutti. Grazie.